in questo nostro incontro che conclude il primo triennio di base, quindi un pezzo importante del nostro cammino, attraverso il quale spero che alcuni elementi di questo cammino, di questa ricerca, possano essere arrivati e possano avere iniziato a lavorare nelle nostre profondità, operando piccole o grandi trasformazioni. Ogni giorno e ogni momento noi ci troviamo nella situazione che ho voluto descrivere stamattina in quei brevi passi della lettera di Pietro, della prima lettera di Pietro, che ho voluto scrivere in greco perché la traduzione mi sembra, come spesso purtroppo accade, una superficiale traduzione. La nostra condizione permanente, quindi anche oggi, è sintetizzata in quelle parole nelle quali San Pietro dice che come bambini, come piccoli bambini, questo non c'è scritto, ma come bambini è il presupposto, epipotesate, come capite bene, è un verbo composto dalla radice di bere, da cui viene potabile, acqua potabile, bere, che si può bere, epipotesate vuol dire bramate di bere. Bramate di bere, avete un desiderio, avete sete, una forte sete, desiderate fortemente di bere, questa è la condizione in cui ci troviamo ora, anche se non lo sappiamo, anche se crediamo che siamo, come dire, turbati o disturbati per qualunque altro motivo, non è quello vero, o meglio, come sappiamo, i vari motivi per cui siamo bisognosi di bere sono configurazioni di un bisogno, di un anelito, di una sete molto più radicale, molto più esistenziale, ontologica, che è la sete di pienezza, di verità, di salvezza, che costituisce l'umano nella sua condizione terrestre. Quindi, come bambini, voi bramate di bere, che cosa? To logikon adolon gala. Gala vuol dire latte, da cui galattico, no? O galassia, qui abbiamo l'astrofisico di turno che sa che galassia viene dalla Via Lattea, che veniva chiamata così semplicemente perché era bianca, sembrava di latte. Quindi gala vuol dire latte. Che cosa bramiamo? Un latte, ma quale latte? Il latte logikon. Logikon, che normalmente viene tradotto spirituale, ma non è spirituale. Lì c'è scritto logico. Certamente vuol dire anche spirituale, ma in un senso molto molto preciso. Abbiamo bisogno del latte logico, del latte del logos, cioè di una parola, sostanzialmente. Abbiamo sete e fame di una parola, di un latte, quindi una parola che nutre il bambino appena nato. Siamo appena nati, quindi abbiamo bisogno di latte, di un cibo liquido, di un cibo dolce, di un cibo caldo, di una parola, adolon, che vuol dire pura, senza colpa, no? Il dolo è la colpa, adolon è senza colpa, puro, una parola pura, un latte puro, candido, che ci nutra. Di questo abbiamo bisogno, questa è la condizione attuale. Qua siamo arrivati, dopo 3 anni, forse a capire questo, che siamo come bambini che sono assetati e bramano di bere il latte logico, la parola pura che ci sazia. Ina, come tutti voi sapete, vuol dire affinché. Tutto ciò perché? Perché abbiamo questa sete del latte logico, cioè della parola nutriente e pura? Perché è in auto, in esso, è in questo latte, è attraverso questa assimilazione di pensiero, parola pura, come il latte, in esso, in questo, auxetete, è una forma verbale dal verbo auxanein. Auxanein vuol dire crescere, da cui viene autorità, da cui viene augmentum in latino, crescere, per cui l'autorità è ciò che ci fa crescere. Noi abbiamo bisogno della parola pura, che quindi è autorevole. Il Cristo parlava con autorità, non come gli scribi, perché è solo in questa parola che noi cresciamo, auxetete, eis soterian, verso la salvezza. Questa è la condizione attuale in cui stiamo ora. Abbiamo sete della parola pura attraverso la quale cresciamo verso la salvezza. Questa è la condizione permanente dell'uomo. Questo è il nostro stato di partenza, che più lo capiamo, cioè più realizziamo che siamo così, più viviamo consapevolmente e anche, direi, felicemente. E cioè con meno illusioni, perché gran parte del nostro dolore, come ci insegna il Buddha, tra gli altri, ma anche Socrate e anche il Cristo, gran parte, se non tutta, la nostra sofferenza germina dall'ignoranza, dall'illusione, dalle nostre cecità, dalle nostre conclusioni errate, dal nostro perfezionismo, dalle nostre immagini idealizzate di noi stessi, del mondo, di Dio, della vita, di darsi pace, di tutto, cioè dall'errore. Ecco perché abbiamo sete della parola logica, del logos. Ecco perché il Cristo dice: chi ascolta me non avrà più fame, non avrà più sete, sarà sazio, riceverà quella luce che lo toglie dalle tenebre e camminerà verso la realizzazione. Bene. Tutto ciò, lo sappiamo, è un percorso iniziatico, e cioè veniamo iniziati a questa verità, un passo dopo l'altro, non all'ingrosso e non tutto insieme. Per ricevere questo latte, questo nutrimento, dobbiamo reiteratamente lasciare andare. dissolvere la perentorietà dei falsi nutrimenti. Dalla prima parte della pratica meditativa consiste nel consolidare una consapevolezza che accoglie e riconosce. Contenuto, ogni mutamento della coscienza, sia interiormente che esteriormente. Che non si identifica in modo automatico con questi contenuti, non li fa propri. Non li rifiuta, non li giudica, ma non li fa propri. Nella prima fase si tratta di realizzare questo processo. Osservarlo, per far questo un mezzo utile preliminare è quello di assumere un atteggiamento di attesa dell'inspiro. Osservando come l'inspiro atteso possa essere un po' lungo, un po' breve, ma non lo modifichiamo. Non lo giudichiamo positivo o negativo. Non lo affrettiamo. imparando ad aspettare, accogliere ciò che viene così come viene. Questa attitudine apparentemente passiva, che lascia essere, come possiamo realizzare? Consapevolezza sempre più quieta, o meglio la lascia emergere, attenuando la pulsione automatica dell'ego a porsi al centro della realtà, per giudicarla, questa attitudine presente in ogni spiritualità, in quella cinese, viene chiamata lo stato Wu Wei, non fare. Nella tradizione taoista, il saggio è questo mozzo vuoto intorno al quale e per mezzo del quale la ruota gira, il mondo trova armonia. La consapevolezza che sta emergendo possiede caratteri intrinseci che realizziamo ogni giorno un po' meglio, è una consapevolezza pacificata, unificata, piena di comprensione. come abbiamo imparato ad aspettare l'inspiro. Impariamo ad aspettare i fenomeni mentali che si susseguono. Perché questo sia reale, deve avvenire momento dopo momento. In questo momento cosa emerge? Lo stato di concentrazione, cioè, non si coagula in una forma ipnotica, ma sviluppa una vigilanza lucida. Capace di discernere momento dopo momento ciò che accade dentro e fuori. Senza selezionare, senza giudicare, senza rifiutare, senza attaccamento. Se c'è un disturbo, c'è un disturbo. Se c'è una paura, c'è una paura. La riconosco. La consapevolezza morbida se ne rende conto. Ma non la fa propria. E l'abbandono nell'espiro successivo l'abbandono in questo espiro sancisce questo non attaccamento. Questo lasciare andare. Questo non identificarmi. Non fare mio. Non attribuire ad un io ciò che accade come fenomeno mentale, qualunque esso sia. la consapevolezza si fa pura, non perché non esistano più pensieri che possono continuare a emergere e a tramontare al suo interno, ma perché essa non se ne fa condizionare. Posso cioè sperimentare una consapevolezza beata della mia disperazione, lì dove quella mia sfuma. Sorridere vuol dire realizzare la natura beata e accogliente di questa coscienza incondizionata. E abbandonarci in questo respiro, significa realizzare la natura distaccata, il non attaccamento intrinseco di questa coscienza assoluta. Momento beato. Questa luce in cui tutto accade, capite? Ogni cosa accade e viene illuminata. Questa consapevolezza benevola che incondizionatamente accoglie e non la trattiene, ci si rivela come lo spirito creatore. Che attraverso l'incarnazione in un uomo diviene consapevole di sé e dice io. Lo spirito assoluto, la coscienza. purezza incondizionata si fa soggetto umano e dice: io sono. In questo spirito veramente libero, incondizionato, assoluto e perciò santo, impariamo a esistere in un nuovo modo, incondizionatamente, e cioè liberamente, creativamente. Il cielo dell'increato si riunifica con la creazione. Nella nuova consapevolezza dell'uomo. Ben arrivati. Bene ragazzi, eccoci qui. Concludiamo questo triennio, mi verrebbe da dire, esattamente nel punto da cui siamo partiti. Sperando di essere in questo punto con una consapevolezza un po' diversa. Eliot nei quartetti dice: con la forza di questo amore, perché ciò che ci muove in realtà è questo anelito incoercibile di unità e di unificazione che chiamiamo amore nella sua più intima verità. Questa è la forza che ci muove. Con la forza di questo amore e la voce di questo appello, perché c'è un appello, c'è una chiamata, tutti siamo chiamati e siamo molto tristi perché spesso questa chiamata non la sentiamo, o meglio, non capiamo di essere chiamati, ma sentiamo, tutti sentiamo di essere chiamati, tutti, a qualcosa. E ci disperiamo perché magari pensiamo che non esista questa chiamata o non esista questo qualcosa a cui siamo chiamati, ma siamo disperati perché in realtà siamo chiamati. Se non fossimo chiamati, che ce ne frega? No. Come gli altri, no? Gli altri che passano tutta la vita a dire che Dio non esiste, il cui nome, già il nome ateo, dice quanto si dipenda da ciò che si nega. Cioè, tu ti chiami ateo, cioè inserisci nella tua definizione il nome di ciò che neghi esistere. Condizione difficile. È uno stato, poi, noi lo sappiamo, non è che noi diciamo l'ateismo, è uno stato, quindi va benissimo. Lo stato egocentrato che è ateo strutturalmente, separato da Dio, e quindi in realtà questo appello esiste. Quindi con la forza di questo amore e la voce di questo appello, mi verrebbe da dire, alla fine del triennio non cesseremo di esplorare. Non cesseremo di esplorare, ragazzi, capito? Anche questo lo vogliamo dire, vogliamo ricordare che la spiritualità è innanzitutto un'avventura esplorativa e non aderire al club di qualche chiesa. È l'avventura più folle che l'uomo può proporre, non la puoi presentare come se fosse una cosettina per bravi ragazzi, capisci? Se no ti resteranno quelli che credono di essere dei bravi ragazzi, cioè una marea di mediocri o peggio, e poi ci lamentiamo della scristianizzazione. Continuiamo così. Resteremo in quattro a cantare ma pim ma pom. E come spesso dico, purtroppo non è detto affatto che saranno i migliori questi quattro rimasti, anzi, devo dire la verità, io ho pensieri diversi, ma io sono cattivo, per fortuna lo so, quindi sono un cattivo consapevole, già un primo passo verso la santità, no? Comunque dobbiamo dirci, ragazzi, dobbiamo più che dirci, dovremmo comunicare questa avventura esplorativa, capite? Perché non basta dirlo, poi dobbiamo farlo. Ma se tu poi invece quello che mi proponi è una serie di ritualità monotone, parole stantie, chiacchiere da bar, è bella, percezione dell'avventura non è che me la comunichi molto, eh? No? Sentite il poeta come con quattro parole dice qualche cosa di più reale, che subito mi fa star meglio a me, che so, appunto, bambino che anela a Tolodicon Adolongada, che non è così facile da trovare, purtroppo, e infatti i bambini muoiono di fame, oggi più che mai, anzi non vengono fatti nascere. Simbolicamente è così, oppure vengono violentati, spesso nella Chiesa. La pedofilia non è un caso, la pedofilia è un simbolo concreto della violenza sulle anime bambine. Vabbè, quindi con la forza di questo amore e la voce di questo appello non cesseremo di esplorare. E alla fine dell'esplorazione saremo al punto di partenza. Sapremo il luogo per la prima volta. Quindi io spero che noi siamo al punto di partenza, ma con una consapevolezza del luogo, cioè del punto di partenza, un po' più approfondita. Chiarita. E qual è questo punto di partenza? Se vogliamo dirne uno, ve lo ricorderete forse, il punto di partenza, uno dei punti di partenza fondamentali di tutto il nostro laboratorio è che ci troviamo in un momento molto particolare la storia del pianeta Terra e quindi della nostra vita singolare. Non è che questo l'abbiamo detto tanto per dire, forse adesso ne siamo un po' più consapevoli, forse ci siamo un po' più resi conto di quanto sia vero che ci troviamo in un momento decisivo della nostra vita, un momento molto particolare, ognuno nel suo chiaramente contesto esistenziale, però ognuno a modo suo si trova a vivere un momento cruciale, un momento cruciale, un bivio, chiamatelo come vi pare. Papa lo chiama punto di rottura, per esempio, nella Laudato Si, in cui mi sembra che sia sempre più chiaro che l'alternativa tra una forma di distruzione o autodistruzione che ha tante forme esistenziali e storico-collettive, tante, ci possiamo autodistruggere in tanti modi, le conosciamo, le strategie difensive sono tutte delle modalità di autodistruzione portate fino in fondo. Se ho la tendenza, diciamo, all'isolamento, l'autodistruzione arriva come isolamento che alla fine mi isolerà da tutto, da tutti, nella mia disperazione amara, sempre più insoddisfatta, sempre più frustrata, finché sarò distrutto, umanamente distrutto. Poi uno può continuare a vivere, viviamo una società zombistica, per me, quindi di non viventi ce ne sono una marea, perché purtroppo, per fortuna, l'uomo può essere morto e camminare, parlare, ma in realtà è morto, così come purtroppo l'uomo può sembrare parlare, ma in realtà non parla, non è parola quella che esprime. Questo è il paradosso della condizione umana, che possiamo essere morti e sembrare vivi, e possiamo sembrare che parliamo, ma in realtà il nostro è un vaniloquio insignificante, quindi non è parola, non stiamo parlando, non è il logikon adolon gala, cioè quello che ci fa vivere. La parola fa vivere, ma se la parola non fa vivere, uccide, non è che è, capito, neutrale. Noi viviamo in un mondo di assassini. Chiunque parla in modo vaniloquente e quindi senza la verità della parola uccide, in realtà uccide gli uomini, spegne le poche luci rimaste, capito? Tic 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 tic, e questo continuamente. Quindi questo è il punto cruciale. Il punto cruciale anche collettivo nel quale ci troviamo e dal quale siamo partiti, in base al quale noi, come cristiani, crediamo, sperimentiamo e annunciamo che c'è una modalità nuova, che al contempo è antica, ma che oggi si rinnova, di essere umani. Che questa stretta apocalittica, anche esistenziale, mi spinge o mi costringe in parte, anche se poi la libera scelta resta, la devo volere, rispondere all'appello, nessuno ti forza, però le cose ti possono spingere, allora tu sei, diciamo, costretto a decidere sempre tu tra un irrigidimento molto forte nella menzogna, nella difesa, o un inizio, diciamo, di conversione reale. Quindi questo è il punto da cui siamo partiti e noi riteniamo che questo momento sia, quindi, pur nella sua asprezza, propizio. Propizio, perché la soggettività spirituale che il Cristo inaugura possa diventare più chiaramente l'unica alternativa evolutiva per la specie. Cioè il discorso è biologico, evolutivo, attiene al destino della specie umana sul pianeta, capite? Usciamo dalle logiche religiose astratte, entriamo nella logica antropologica della specie, pensiero che anche le scienze ci aiutano a maturare e che mi pare che tra l'altro vada a collimare meglio con lo stesso annuncio cristiano, che è l'annuncio di una nuova umanità, non è l'annuncio di una nuova dottrina, è l'annuncio di una nuova umanità divina. Oggi celebriamo questo, l'ascensione è questo. L'ascensione vuol dire il corpo di un uomo terrestre viene assunto nel cielo, cioè nell'immanifesto, nell'increato, ma si porta con sé tutta l'umanità e al contempo resta tutto qua. Quindi il cielo e la terra sono ormai unificati, quella è la situazione del cosmo e di ognuno di noi. Cioè tutta l'umanità terrestre è assunta in cielo, ma tutto il cielo sta ancora sulla terra, rimarrò con voi fino agli ultimi giorni, sta qua. Siamo noi, siamo tutt'uno, capite? In un metabolismo mostruoso che spiega la caoticità, la dolorosità del fatto, del tempo, ma appunto anche la positività. In questa storia di maturazione, cioè questa storia di maturazione che si inaugura con l'incarnazione, da allora inizia la coniunzio, no? Che coniuga divino e umano, cielo e terra, manifesto e non manifesto. Ricordate che cielo nella tradizione ebraica vuol dire il non manifesto, chiamatelo invisibile, non è che il cielo c'è sta niente, astrofisico c'è, cioè, ne può dare conferma, cioè nei cieli materiali, come diceva Galilei, c'è sta la stessa roba che c'è sta qua, pure meno. Quindi il cielo nell'ebraismo, anche pre-cristiano, il cielo è l'invisibile, il cielo è qui e la terra è il manifesto. Quindi c'è una coniugazione nuova tra il non visibile, il divino non visibile, non creato, l'increato e la creazione. Questa coniugazione si attua nella nuova coscienza del Dio umano, cristico, che è cosciente di questo, parla questo linguaggio che sto usando, capite? Lo sa, o lo sai o non lo sai, questa cosa non è una cosa da poco, capite? Cambia l'antropologia, è un uomo diverso, un uomo che diventa consapevole di questo, e cioè riceve lo Spirito Santo, questo vuol dire, se no non si sa che vuol dire, che arriva l'angioletto, che arriva la colombina, che è sto Spirito Santo? A benzina, che ne danno i pasticche, la droga, che non si capisce, no? Non ti fanno quel calcio, non sanno niente, sanno poco. Lo Spirito Santo è evidente che cos'è? È la coscienza divina. E che altro è? L'abbiamo detto, no? La consapevolezza immacolata vuol dire santa, non è determinata dai contenuti mentali che ci angosciano continuamente, è santo in questo senso, separato, santo, ma non è separato ormai, è santo dentro, dentro il corpo, dentro i condizionamenti, si è incarnata questa coscienza, questo spirito, si è incarnato perché vuole salvare, sanare, sciogliere questi condizionamenti e guarire i corpi che sono malati di questi condizionamenti, di questi pensieri sbagliati, separati. Questo è in atto, questa è la storia del regno. In questa lunga storia, che già ha 2000 anni, noi ci troviamo in un punto nuovo, che non sarà l'ultimo secondo me, è solo un altro momento, un momento in cui il Cristo, la nuova umanità divina, può comunicarsi un po' di più a noi, ecco, un po' più di latte, diciamo così, un po' più di latte. Quindi in questa storia di maturazione ci troviamo in un punto decisivo e singolare, questo spiega il punto di partenza da cui abbiamo iniziato. È come se l'ultimatività dei tempi finali abbia anche 2000 anni fa, perché 2000 anni fa iniziano i tempi finali di che? Del regime egocentrico del mondo. Il tempo è compiuto. Gesù inizia così la predicazione. Cosa? Quale? Il tempo dell'egocentratura, della scissione, della separazione. Da là iniziano i tempi finali, secondo la nostra fede, i tempi finali. Quindi è come se l'ultima attività dei tempi finali si riproponesse oggi con nuova radicalità. Diventa evidente, in maniera molto forte. È come se il sistema di vita egocentrato mostrasse in piena luce, senza ulteriori possibilità di mascheramenti o di compromissioni, la propria intrinseca e inesorabile distruttività a tutti i livelli. Ecco l'ultimatum a livello personale, a livello familiare, a livello ecclesiale, a livello culturale, a livello economico, a livello planetario. Diventa evidente che se continuiamo così non abbiamo un futuro come specie, se non di progressive fasi catastrofiche, come diceva Cacciari negli anni Ottanta, no? Ormai la politica è l'amministrazione delle catastrofi. Di fatto, no? Basta vedere che cosa si sono detti i virgolette grandi, chiuse virgolette, a Taormina, per capire che ma manco più, non è nemmeno più l'amministrazione delle catastrofi, è la rinuncia ad amministrare le catastrofi. Diciamo, è la osservazione, ma io direi l'accelerazione delle catastrofi. Cioè, continuando così, le catastrofi si accelereranno, si aumenteranno. È come se ognuno di noi fosse perciò condotto dai fatti, a un punto di decisione e di non ritorno. È come se tutte le attività umane, conoscitive e aggregative, tutte le figure delle nostre identificazioni storiche si trovassero ad un bivio tra l'autoannientamento e la più radicale trasfigurazione, a partire dal ricominciamento nell'uomo nascente, cristificato. Per questo il nostro tempo è tanto difficile e insieme così straordinariamente propizio. L'appello, Eliot Docet, l'appello torna a risuonare a profondità inaudite, viscerali. Amo perciò parlare di quest'epoca come della cresima del mondo. Un tempo in cui ciascuno di noi è chiamato ad una comprensione e ad una sperimentazione del mistero di Cristo a un livello nuovo di maturità e di responsabilità personali. Potremmo dire il battesimo c'è stato 2000 anni fa, abbiamo impiegato 2000 anni per incominciare a capire un po' meglio di che si tratta e quindi per poter da più adulti decidere se accettare o meno questa buona notizia. Questa è la cresima, no? La cresima è la confermazione, come dicono anche i protestanti, cioè è il momento in cui da adulto dovresti avere capito quello che la fede che ti è stata donata da bambino significa e dovresti farla tua in modo consapevole. Potremmo dire che viviamo in un'epoca collettiva di cresima del mondo, in cui gli umani, paradossalmente entro e fuori dalle strutture cristiane, anche fuori, perché questa consapevolezza è anche laica, è anche buddista, anche i buddisti pensano questo, a modo loro, con i loro linguaggi, però i grandi sapienti oggi, Dalai Lama, che ne so, parla esplicitamente del bisogno di un salto di coscienza collettiva e via di seguito, oppure il pensiero laico che io ci ho già cito, Rifkin, ma anche Habermas in ambito politico come non credenti, no? Quindi tutti noi stiamo comprendendo che questo salto è in atto e che non ha alternative. ognuno poi lo dirà a modo suo. Noi come cristiani abbiamo il compito dialogico di dire ai fratelli non cristiani o altrimenti credenti: guardate che poi, se andiamo a studiare quello che voi stessi dite che debba essere questo nuovo uomo o nuovo io, ebbene, guardiamo meglio e noi sosteniamo che non è che ce lo inventiamo, è sono 2000 anni che sta camminando nella storia questo spirito, questi caratteri della nuova umanità intesi proprio come caratteri di un io incarnato, di un io che opera nella storia. Questo è qualcosa di assolutamente specifico, ma questo è un dialogo annunciante, eh? Il dialogo annunciante. Quindi da una parte noi possiamo benissimo e dobbiamo creare delle grandi sinergie transconfessionali, laiche direi, su questo punto comune, cioè una forma di umanità non regge più, sia nella vita collassiamo, soffochiamo, sia a livello grande, e dall'altra come cristiani noi annunciamo, facendo capire, quindi un annuncio sempre logico, che queste idee non sono neutrali secondo noi, cioè non è che la nuova umanità ce la inventiamo noi ora, è una rivelazione che ha una lunga storia. E questo è un bellissimo compito dialogico e di annuncio. Quindi uno scatto, questa cresima del mondo è uno scatto che comporterà e già sta comportando mutamenti enormi anche nelle forme storiche che il cristianesimo ha assunto finora, è ovvio. Cristo e la sua nuova era, appunto. Cioè questa realizzazione maggiore, come stiamo vedendo in questo triennio e come continueremo a vedere, se vorrete, mette in crisi le forme rappresentative, ancora in parte egocentriche, attraverso le quali molta teologia, molta pastorale, moltissima ecclesiologia si è strutturata nei secoli e sta crollando, come ovvio e come bene che sia. Quindi non è certo questo un ritorno al passato. Ecco, noi non abbiamo nella nostra, direi, ispirazione la benché minima nostalgia del passato. Noi procediamo lungo una storia che riconosciamo, di cui ci riconosciamo figli, ma per andare oltre, per andare avanti. Ed è in questa prospettiva di ricominciamento antropologico, ma anche cristologico e quindi ecclesiologico, che si iscrive anche questo nostro piccolo cammino di trasformazione e di costruzione di relazioni fondate sulla condivisione del processo di liberazione in Cristo, e cioè appunto sul darsi pace. Questo vuol dire. Bene, penso che possiamo concludere questa parte introduttiva. Mi farebbe poi piacere, dopo la pausa, invece una parte più dialogica per concludere qualche nota, con qualche considerazione, ma anche con, se volete, qualche prospettiva di prosecuzione di questo gruppo, che è un gruppo tra i più ricchi della storia, ormai diciamo diciottenne, siamo entrati nella maggiore età, perché effettivamente questo gruppo ha dato tantissime soggettività molto attive, molto operative, da subito molto impegnate. Basta pensare quanti referenti dei gruppi di creatività culturale appartengano a questo gruppo: Andrea, Marco, Michele, non so se dimentico qualcuno, ma poi c'è Baila che fa tutta la parte tedesca, c'è tutto il gruppo di creatività poetica. Quindi è un gruppo che ha manifestato molto, anche poi c'è Isabella del gruppo della spiritualità, insomma tantissimi soggetti, adesso non posso, non voglio dimenticare nessuno. E quindi credo che sia importante anche riflettere insieme sulla prosecuzione di questo gruppo, che per sua natura transita nell'approfondimento 1, che quest'anno inizierà, quindi c'è anche questa buona fortuna di poter passare all'approfondimento 1 primo anno, quindi inaugureremo un approfondimento 1 insieme. E tra l'altro c'è anche la buona fortuna che molte persone che hanno finito l'approfondimento 2, quindi il gruppo fisico-telematico inaugurale, cioè quello che ha inaugurato il fenomeno fisico-telematico, per la prima volta ha compiuto il percorso quest'anno, quindi hanno compiuto i 7 anni. E molti di questi, che sono un altro gruppo non da poco, diciamo, vogliono ricominciare dall'approfondimento 1 e quindi confluiranno nel vostro gruppo. Quindi questo gruppo lo vedo veramente molto importante. Infatti stiamo ristrutturando anche l'equipe di tutoraggio degli approfondimenti affinché sia molto più forte e quindi ci sia un accompagnamento, una tessitura relazionale più intensa, perché talvolta invece i gruppi di approfondimento sono stati un pochino deprivati, perché 4 intensivi lungo l'anno e scarsa partecipazione poi telematica. E quindi d'altra parte noi procediamo con le umane persone, no? Con hegelianamente le idee, come hanno bisogno delle gambe delle persone. Quindi adesso, l'anno prossimo, abbiamo un pool, diciamo, di formatori e di tirocinanti più vasto, per cui potremo creare delle equip un po' più intense anche sugli approfondimenti. Ok.
Ecco, tenendo conto poi che chi si iscrive all'approfondimento 1, forse ancora non tutti lo sanno, può frequentare un'annualità del triennio ed è consigliato.
In modo che è vivamente consigliato per chi naturalmente vuole.
Quindi oltre ai 4 intensivi durante l'anno, uno poi potrà seguire un'annualità che gli consente di frequentare i 12 incontri, avere una continuità che nell'approfondimento non c'è.
Anche perché nel triennio, voi sapete ormai che sono un ciclico ritorno su temi che non finiscono mai. E secondo elemento, ogni nuova annualità, ogni nuovo gruppo che si forma è un'affluenza di energia, di freschezza, come potete immaginare, alla quale continuamente io per primo mi abbevero. Quest'anno quanti sono quelli del primo
216,
anno? 216. Capito? Il primo anno abbiamo avuto più di 210 nuovi iscritti e quindi capite bene che è un mare, che arriva un mare di persone con idee, fantasie, di tutto, e questo però rigenera, dà energia, insomma. Quindi
questo sito del terzo anno il 31 di agosto verrà chiuso e archiviato, quindi i siti quando finiscono il ciclo vengono chiusi praticamente, quindi fino al 31 però potete scaricarvi gli audio, interagire, e dal 1 settembre ci si può iscrivere, appunto, suppongo all'approfondimento 1 come prima scelta, e poi a quel punto appare la seconda opzione, quale annualità del triennio volete frequentare, voi mettete quella che preferite. In genere si comincia dal primo anno, però se uno invece vuole fare il terzo anno perché magari pensa di non averlo fatto bene, può anche fare quello. E nel sito del terzo anno chiaramente si ritrova tutti gli incontri degli anni precedenti, quindi prende tutto il pacchetto, diciamo. Io però volevo invece dire questa cosa, questa informazione dei volantini, e Alessandro, che vi saluta tanto, ieri ha detto che non ero stata abbastanza incisiva, quindi mo sarò molto incisiva. Ci sta una cartellina che ciascuno di voi può prendere e metterci dentro, se vorrete, ovviamente, parecchi volantini della nuova stagione. Ecco, allora, tanto più alla fine del triennio, se uno ha sentito la potenza di questo percorso, speriamo che si senta anche in qualche modo propenso a fare un po' il missionario. Quindi noi abbiamo visto anche cosa chiede Cristo in me, lo spirito missionario rivoluzionario, quindi prendetevene tantissimi e distribuiteli come potete, nei posti di lavoro, nelle parrocchie, chiaramente, ecco, andare in parrocchia e lasciarli lì vuol dire che il parroco la sera si arrabbia e cestina, giustamente. Quindi bisogna capire in che contesto, come farlo, preparandosi prima. Esistono quelle brochure di darsi pace che costano 3 euro, che adesso forse ne porteremo un po' a 3, rivediamo. Quelle possono magari aiutare, oppure rinviare ai siti, cioè fare un lavoro, io penso al parroco, di preparazione. Però ecco, c'è anche la pasta parola con gli amici, no? Abbiamo visto che arrivano nei nostri gruppi, quest'anno sempre di più tramite YouTube, quindi giovani che vedono Marco sul sito, però in genere il pasta parola, che ci fa vedere magari che siamo cambiati, siamo migliorati, allora incuriosiamo l'amico e gli facciamo iscrivere. Quindi questi sono i volantini che già hanno la data del primo incontro del primo anno, che è il 15 ottobre alle 10 qua. Quindi al posto di questo gruppo subentra un nuovo primo anno. Chiaramente siamo tutti invitati a portare in quell'occasione, nella prima e nel secondo incontro anche sono aperti a tutti, quindi potete invitare persone. Questo invece è il volantino di Trevi, non il Trevi nostro di giugno dal 9 all'11, ma il Trevi di Scardovelli, cioè quello in collaborazione con Aleph dal 24 al 30 di luglio. Quello è aperto a tutti, mentre a giugno siamo soltanto noi, darsi pace, a luglio potete portare anche amici, quindi anche questa può essere un'occasione buona, non solo per conoscere e darsi pace, ma perché è una cosa molto stimolante, con bellissime partecipazioni, ospiti, tra cui anche abbiamo, oltre Marco, Mauro e tutti gli ospiti, Michele Grieco, qui presente, che farà anche, credo, una sessione pomeridiana, un lavoro psicologico, e anche Raffaele Fiore, che è un altro praticante, sempre del terzo anno, che vive a Novara, medico, omeopata, che invece ci proporrà un concerto rock serale, la spiritualità nel rock. Quindi avremo anche delle serate così.
Anche una serata comica avremo.
Ah, ecco.
Uno spettacolo comico che pare che abbia
che fa ridere. Vabbè, insomma, sarà una bella serata, una bella vacanza, diciamo, per chi può venire. Ecco, l'ultima cosa, ecco, un altro volantino che abbiamo fatto stampare è quello che Maila adesso proporrà per la Germania. Quindi è il volantino che in lingua tedesca rinvia sia al sito tedesco che alla pagina Facebook in lingua tedesca, che Maila con tanta cura sta gestendo, e con la fatica anche di portare in Germania questo lavoro. Noi abbiamo dei praticanti in Germania, Lea che insegna economia all'Università di Colonia, Emanuele che insegna anche lui italiano, impara a Stoccarda se non sbaglio. Quindi cercheremo di trovare dei canali tramite le librerie paoline. Se voi avete amici germanofili o che sono tedeschi, così potete anche prendere questi, ce ne stanno tanti. Ecco, quindi vi invito in questa pausa ad appozzare in maniera largheggiando. Grazie.
Allora, poi ci faremo un saluto, no, finale un po' tutte telematici. Ricordo di nuovo l'incontro supplementare qui a Roma, sempre a via Giuseppe Dalmarana 71, il mercoledì 14 giugno alle 18. Quindi chi vuole sarà appunto l'ultimo incontro supplementare con me e Giovanna e del terzo anno, e poi noi spero che continueremo a vederci all'approfondimento.